Essere del mestiere conta, nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere, dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi, questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.
Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette e nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche di intelligenza artificiale. Adesso qualcuno può dire, ah, di nuovo, no, non è tanto per così, giustamente se ne discute molto, si discute molto a livello anche di ONU, oltre che di Europa, dei paletti da mettere per quella che è sicuramente un'opportunità, ma presenta anche numerosi rischi, anche perché non è un mistero per nessuno che ChatGPT, o meglio OpenAI, che è la società che ha sviluppato il principale prodotto di intelligenza artificiale, sta lavorando non su quella che è diciamo, un'intelligenza artificiale generativa, questo già c'è arrivata, quindi che va istruita dall'essere umano, mettiamola in maniera molto semplice, ma su quella che si chiama intelligenza artificiale generale, non più generativa, cioè che non ha bisogno dell'impostazione dell'essere umano. Ma perché ne parleremo? Perché nel frattempo si è dimessa ufficialmente la responsabile, la capa di tutto lo sviluppo tecnico, quella che ha inventato ChatGPT, Mira Murati. Sembra anche, però insomma, queste sono ipotesi, per forti dubbi su questo ulteriore salto quantico che potrebbe fare, cioè arrivare da generativa a generale. Nel frattempo però è stato confermato che OpenAI, e quindi la società che ha sviluppato ChatGPT, era nata nel 2015, è società no profit, diventerà profit, e quindi con l'amministratore legato Sam Altman, che potrebbe ricevere una quota del 7%. Non è un dettaglio così solo formale, nominalistico, perché sappiamo che c'è chi come Microsoft ha già messo 14 miliardi di dollari, ma ci sono Apple e Nvidia che vorrebbero entrare nella società, loro vogliono raccogliere altri 6 miliardi e mezzo di dollari, la valutazione complessiva è di 150 miliardi, che la renderebbe una delle start-up o ex start-up nel 2015 di maggior valore al mondo. Ma dicevo, la forma giuridica è fondamentale anche per questo ulteriore passaggio di raccolta fondi, con implicazioni anche proprio sullo sviluppo futuro. Ne parleremo per quello che riguarda OpenAI, dall'intelligenza artificiale che riguarda il futuro anche dell'economia al presente, che più presente non potrebbe essere. Parliamo della Germania. La Germania, tutti gli istituti economici tedeschi oggi vedono l'economia della Germania in recessione per quest'anno, meno 0,1% e più 0,8% l'anno prossimo. A primavera, ricordo che era stata stimata dagli stessi istituti una crescita poca, 0,1%, però più 1,4% l'anno prossimo. Qui viene vista da più 0,1% a meno 0,1%, e invece l'anno prossimo da più 1,4% a 1,08%, quindi quasi dimezzata. Ora, il tema è che la Germania a questo punto sarà l'unico paese, sicuramente l'unico paese tra quelli che pesano, ad avere il segno meno. E nel frattempo sullo sfondo c'è sempre la vicenda Unicredit Commerzbank. Ci sarà domani un primo incontro tra i vertici di Commerzbank e quelli di Unicredit. Ha parlato l'amministratrice delegata dell'istituto tedesco, Bettina Orlop, e ha detto: gli eventi delle ultime settimane sono stati una sorpresa per noi, ma dobbiamo gestirli, credo che saremo in grado di farlo. E poi manterremo un atteggiamento aperto e valuteremo tutte le opzioni. Queste parole un po' più accomodanti della numero uno di Commerzbank hanno fatto salire Unicredit e anche Commerzbank. Commerzbank è arrivata a guadagnare quasi il 5%, Unicredit sta guadagnando il 4,60% per cento in questo momento, ma appunto è stata letta questa posizione come chiaramente un'apertura, un tentativo di arrivare a un accordo, mettiamola così. Visto che parliamo della borsa, parleremo appunto anche degli altri titoli. Segnalo che l'altro tema che tratteremo è solo una coincidenza, poi esistono temi di forte attualità: la Germania sia sul fronte produzione industriale, quindi PIL inchiodato, sia sul fronte Commerzbank è in questi giorni argomento di attualità, lo è anche la Cina, in questo caso non sul fronte auto, ma su tutte le operazioni che la banca centrale cinese ha messo in campo negli ultimi giorni per sostenere l'economia cinese. Anche oggi l'Hang Seng e l'indice di Hong Kong ha chiuso con un più 4%, come aveva fatto dopo l'annuncio di una politica monetaria più accomodante da parte della banca centrale cinese. Beh, la Cina sta valutando adesso un'ulteriore operazione, una maxi iniezione di oltre 140 miliardi di dollari nelle sue banche statali per sostenere l'economia in difficoltà. L'operazione potrebbe appunto mobilitare fino a 1.000 miliardi di yuan, circa 142 miliardi di dollari, per rafforzare il credito statale, e cioè permettere alle banche di concedere con più facilità il credito. Sappiamo che il problema della Cina è crisi immobiliare che ha bloccato i consumi di molte famiglie, invecchiamento della popolazione, il conseguente deflazione o diciamo non inflazione, la disoccupazione giovanile che è schizzata quasi al 19% ad agosto. Ora non abbiamo capito cosa serviranno tutti questi soldi, perché il pacchetto complessivo varrebbe in realtà il doppio, 284 miliardi di dollari. È vero che la Cina non ha mai effettuato iniezioni di capitale così importanti nelle sue banche dalla crisi finanziaria del 2008 e quindi ci può essere anche un problema di solidità bancaria. Detto questo, c'è stato anche un effetto Cina in qualche modo sul prezzo del petrolio, ma mitigato anche da altri elementi, cioè mi spiego, il prezzo del petrolio è sceso sotto i 70 dollari, il WTI è scivolato a 68 dollari, il Brent è sceso a 71,60. Ci sono due riflessioni, una riguarda appunto la Cina, la debole domanda cinese e il fatto che i mercati festeggino queste iniezioni di soldi, ma il fatto che tu metta 140 miliardi nelle banche e tu abbia un piano di obbligazioni di altri 140 miliardi vuol dire che c'è una difficoltà e che prendi atto di una difficoltà, tant'è che i vertici del Partito Comunista Cinese si sono riuniti oggi per discutere dell'adozione di misure per rivitalizzare l'economia, che evidentemente tanto vitale non è. Ma l'altro elemento è che sul petrolio, che l'Arabia Saudita potrebbe essere pronta ad abbandonare l'obiettivo del prezzo a 100 dollari al barile, che è quello che sarà dato all'Arabia Saudita, è l'obiettivo a cui punta sempre appuntano i paesi produttori, che ovvio vorrebbero vedere il petrolio a 100 dollari. Questo ha portato a ribasso l'effetto Cina e Arabia Saudita il prezzo del petrolio. Visto che parlavo però anche dell'andamento di borsa, partiamo subito dai mercati finanziari. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Allora, l'effetto Cina non c'è solo per quello che riguarda petrolio in negativo. No, ma c'è in positivo anche su tutti i titoli del lusso italiani. Brunello Cucinelli guadagna il 7,30%, Moncler guadagna il 5,90%. Perché? Perché sappiamo che uno dei una delle conseguenze della stagnazione economica in Cina, chiamiamola così, è stato anche un calo molto forte di tutto il lusso europeo lì venduto, e che molto aveva puntato sul mercato cinese. E quindi il ragionamento è: bene, se adesso la banca, se adesso il governo inietta, da un lato prima la banca centrale abbassa i tassi e il costo del credito, da adesso il governo inietta soldi nelle banche che a loro volta dovranno girarli sull'economia, e il ragionamento è: ci si attende uno stimolo economico e quindi un ritorno agli acquisti anche in Cina. Commerzbank in realtà è arrivata a guadagnare più del 7%, vicino all'8%, in attesa di domani, dopo i colloqui, in attesa dei colloqui, scusatemi, di domani. Altri titoli: Monte dei Paschi più 5,75%, brilla anche ST Microelectronics sui guadagni dei titoli tecnologici in Asia e negli Stati Uniti. Sono volati i titoli tecnologici in Asia anche appunto per l'operazione annunciata dalla Cina. Ma segnalo Campari più 4,5%, Unicredit adesso fa il 4,5%, B per il 4,40%, Interpump il 3,70%, Azimut il 3%, Pop Sondrio il 2,90% e appunto ST Microelectronics più 2,90%, Banco BPM più 2,70% come Mediolanum. Chiudo con Iveco più 2,5%, Intesa più 2,30%, negativo. Oggi cala Saipem, tutti i petroliferi con quello che stesso petrolio calano: Saipem meno 5,50, Eni meno 3,30, Tenaris meno 1, poi c'è Leonardo meno 2%, di Assorin meno 0,60%. E quindi lusso e Steam Microelectronics, ma lusso e i titoli, l'effetto Cina in senso positivo da un lato e l'effetto petrolio invece pesa negativamente dall'altro. Segnalo che questa mattina non c'è stato solo Hang Seng, Shanghai aveva chiuso a un più 3,60% e Shenzhen un più 4%, ecco perché insomma oggi la Cina è assolutamente merita un approfondimento. Io non ho mai detto che la Cina sia un paese fallito, ho detto semplicemente che la Cina ha dunque sto guardando un po' di messaggi. La Cina ha un problema, diciamo, di debole domanda, di deboli consumi, e lo vediamo dai prezzi che sono fermi se non in flessione in alcuni mesi come indice dell'inflazione. E poi il timore, avremo ospite il professor Noci, il timore, che è già una certezza in molti casi, che tutta la sovrapproduzione a questo punto cinese verrà dirottata sull'Europa, o principalmente sull'Europa. Ma visto che parlavo del petrolio appunto, che il WTI adesso è anche peggio, perché oltre, dopo i $68 è a 66,9 e il Brent è a 70,8. L'effetto sui prezzi alla pompa si vedrà più avanti, ma già continuano a scendere per via dei cali dei giorni scorsi. Ieri benzina self service 1,742 euro al litro, il gasolio 1,625 euro, il gas è a 37 euro, un anno fa era 48, il prezzo dell'elettricità, il PUN oggi è a 109, un anno fa era 121. Economia internazionale, è arrivata la conferma che l'economia americana è cresciuta del 3% nel secondo trimestre, quindi è confermata la prima stima diffusa il 29 agosto. Il dato è leggermente superiore alle attese, scommettevano sul più 2,9%. Per quello che riguarda invece il settore auto, c'è di nuovo un intervento del ministro Urso che ha detto bisogna agire adesso sull'auto altrimenti torneranno le proteste. È intervenuto un ministro al Consiglio Competitività in corso a Bruxelles, ha detto al TAR che l'obiettivo del 2035 è possibile, ma solo a questo punto se ci sono ampi fondi europei, quindi debito comune europeo. Ha detto Urso, la maggioranza dei paesi è per anticipare per analizzare non nel 2026 ma l'anno prossimo, vedere se bisogna mettere mano all'intero progetto. In realtà la Germania ha detto no alla revisione sui target, sugli obiettivi climatici del 2035 ai biocarburanti. Dice vediamo già la preoccupazione che l'industria dell'Unione Europea non regga la competizione con i veicoli elettrici cinesi. E poi ha detto il segretario di Stato tedesco agli affari economici Sven Giegold, ha detto il nostro spirito è diverso dall'Italia, non abbiamo non vogliamo rinviare l'obiettivo del 2035 e diciamo no ai biocarburanti che non sono impatto neutrale sul clima, siamo per la neutralità tecnologica ma per raggiungere la decarbonizzazione per le auto. Anche la Spagna ha detto che bisogna mantenere l'ambizione al 2035. Alla fine sulla posizione italiana di anticipare l'anno prossimo ci sono schierati Romania, Repubblica Ceca, Malta, Lituania e Slovacchia. Un po' poco per arrivare a un cambiamento vero ad Oras. Allora, varie dichiarazioni oggi del presidente dell'ABI, delle banche italiane, e mi riferisco chiaramente ad Antonio Patuelli, ha detto attenzione, non esistono gli extra profitti o le extra perdite, non esistono né nel codice civile né in dottrina. In effetti secondo me la cosa più corretta sarebbe chiedere una partecipazione alle banche, non parlare di extra profitti. Però ha detto poi, riferito alla vicenda Unicredit Commerzbank, in Italia vi è la presenza maggiore rispetto a tutti gli altri paesi d'Europa di banche controllate da banche estere. Noi applichiamo pienamente l'unione bancaria in Italia, occorre che l'unione bancaria sia applicata ugualmente in tutti gli stati d'Europa, anche in Germania. Allora, mi fa un po' sorridere la posizione di Orban, a me, cioè quello che dice Orban, penso di essere nel 99,99% dei casi in totale disaccordo, ma io, lui è intervenuto, oggi ha parlato in un'università, e ha detto, riferito all'analisi sulla competitività di Mario Draghi, ha detto no, io non sono d'accordo, Draghi cosa ha detto? Ha detto serve un sforzo pubblico-privato, occorre da un lato che ci sia un'unione bancaria e anche un'unione dei capitali più efficiente, perché noi stiamo regalando centinaia di miliardi di risparmiatori europei a Wall Street ogni anno, cioè preferiscono investire lì che non in Europa. E poi ha detto però non può essere tutto rendere più competitiva l'Europa creando campioni europei, quindi rivedendo anche la direttiva sull'antitrust, sapendo che la sfida è con Cina e Stati Uniti, non è una sfida interna all'Europa, e aiutare anche la transizione ambientale. Tutto questo non può avvenire solo con i soldi dei privati, occorre un grande piano da 800 miliardi all'anno, 800 miliardi da raccogliere, scusatemi, che si può finanziare come è stato fatto per il Covid con debito comune. Su questo sappiamo che la Germania ha fatto una levata di scudi, ma il ragionamento di Draghi è la sfida è talmente epocale, globale, con due colossi giganti come Stati Uniti, Cina e aggiunto anche l'India, perché qui non possiamo dimenticare il ruolo di crescita dell'India, che pensare che i singoli paesi l'affrontino individualmente, anche la Germania di fronte a questo è un nano se paragoniamo quello che è la dimensione di Cina, India e Stati Uniti. Ebbene, mi fa sorridere, per non dire altro, la posizione di Orban, che dice no, non sono d'accordo con Draghi perché penso che i paesi dell'Unione Europea possono salvarsi economicamente solo su base nazionale, cioè l'Ungheria ha la forza di affrontare la Cina e gli Stati Uniti e l'India. Complimenti per l'analisi di grande profondità geopolitica. Io continuo a chiedermi una cosa, ma perché Orban è entrato in Europa? Perché non se ne esce, visto che è contrario a tutto quello che decide l'Europa, a partire dalla posizione sulla Russia? Se tanto ritiene che l'Ungheria la potente Ungheria sia in grado di reggere tutte le sfide future di un mondo che si sta deglobalizzando, che sta andando verso quello che abbiamo raccontato, il friendshoring, cioè il commercio con paesi che, diciamo, che non ti riservano sorprese e vicini a te o alleati a te. Io dico, ma se è d'accordo con questa sua analisi, esca dall'Unione Europea e affronti la sfida, tanto è già la testa di ponte delle automobili cinesi in Europa, e esca proprio dall'Europa. Può entrare tra gli alleati della Russia, c'è la Bielorussia, e si smette anche lui. Oh, veniamo all'Italia. C'è un buon dato dell'Istat dove si segnala che 2 anni fa, è un po' vecchiotto ma è buono, sono stati spesi 27,3 miliardi in Italia per ricerca e sviluppo, il 5% in più del 2021, e soprattutto nel mezzogiorno, più 11,2%. Aumenta invece il dato di settembre 2024, il clima di fiducia dei consumatori e delle imprese, di 2 punti quello dei consumatori, di 1 punto quello delle imprese. E questo lo commenta la stessa Confcommercio, è un dato innegabilmente positivo, cioè è un segnale importante, anche perché sappiamo che l'economia si basa anche e soprattutto sulla fiducia, cioè sulle attese future. Se tu pensi che vi saranno tempi duri, anche se potresti spendere, non spendi. Se tu pensi che la situazione alla fin fine non stia andando meglio del previsto o non peggio del previsto, magari spendi, se hai una disponibilità economica. Produzione di acciaio per il 2024, ha detto il presidente di Federacciai Antonio Gozzi a margine dell'assemblea di Federacciai, l'Italia dovrebbe arrivare a una produzione tra i 21 e i 22 milioni di tonnellate, quindi tra i 50 e i 70 miliardi di euro a seconda dei prezzi. È stato un anno difficile il 2024, ma crediamo che il 2025 possa andare meglio. E poi perché c'è un piano di rilancio dell'economia interna e dei consumi che la Cina sta preparandosi a attuare, anche qui rientra la Cina, e dovrebbe quel piano, il ragionamento di Gozzi è il seguente: se la Cina mette tutte queste centinaia di miliardi per rivitalizzare l'economia, avrà bisogno anche di acciaio suo, e la smetterà, lo aggiungo io, di inondare di acciaio a basso costo, e l'accusa di produttore d'acciaio anche prodotto con dumping, i mercati europei. Ricordo Gozzi che la Cina vende sui mercati globali qualcosa come 10 milioni di tonnellate di acciaio al mese, e prevede a fine anno di arrivare a 100 milioni, ma gli Stati Uniti sono chiusi, il Giappone sta chiudendo, e oltre all'Asia gli unici che prendono l'acciaio cinese siamo noi in Europa, con cali poi con grosse difficoltà per i produttori europei. Ad agosto la produzione era del 2,7% sotto il livello dell'agosto 2023. Allora, sono 1.291.000 le firme raccolte per il referendum contro l'autonomia depositate in Cassazione. Varie dichiarazioni anche su questo. Vorrei andare ancora a 2 notizie in breve. Il neo numero uno di Ferrovie dello Stato, Stefano Donnarumma, ha ricordato che per il PNRR lato ferrovie hanno speso già 10 miliardi di euro su un totale di 25 miliardi, tutto va speso entro 2026. Per quello che riguarda la produzione agricoltura, i prezzi della produzione agricola sono calati del 3% nel secondo trimestre, ma visto che è ancora in corso il G7, oggi è iniziato, scusatemi, il G7 a Siracusa, ne abbiamo parlato ieri con chi rappresentava, diciamo, la filiera tra agricoltori, raccolti diretti e produttori, E invece oggi ascolteremo alcune dichiarazioni del ministro Lollobrigida questa mattina da Simone Spezia 24 mattino, però dopo il meteo e la pubblicità. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sette e 38 minuti. Dicevo, mentre è in corso, è iniziato oggi il G7 dei ministri dell'agricoltura a Siracusa, abbiamo anche i dati sui prezzi della produzione agricola a livello di Unione Europea. Dunque, sono diminuiti nel secondo trimestre del 3%. Forti cali nei prezzi delle uova, meno 15%, dei cereali, meno 14%. E poi aumento per carenza dell'offerta dell'olio d'oliva, più 41%, delle patate, più 10%. Variazioni molto modeste negli altri prodotti, però con alcuni casi abbastanza eclatanti. Limoni, meno 48%. Mentre la frutta in Italia, la frutta proveniente, in Europa, la frutta proveniente da climi subtropicali e tropicali fa più 51%, meno 46% le cipolle, meno 27% i pomodori. E i cali più forti si sono avuti in Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, mentre aumenti forti in Grecia, Lettonia, Cipro. Confartigianato fa notare che si fatica a trovare personale con elevate competenze green, ne mancano 828.000, pari al 52% del totale della manodopera richiesta con queste caratteristiche. E visto che è in corso il G7 agricolo, questa mattina il ministro dell'agricoltura Lollobrigida, intervenuto da Simone Spezia a Radio 24, è venuto a fare una polemica sul servizio civile o servizio civile agricolo, che alcuni giornali hanno detto cos'è una nuova leva. Allora lui ha chiarito che non c'entra niente con la leva, sentiamo.
Guardi, ci sono alcuni giornali che tendono o a non capire o a non approfondire le notizie. Nel caso specifico, come sapete, il servizio civile è un servizio che permette di applicare un articolo importante della Costituzione che dice che cioè, è un dovere generale quello di servire la patria. Niente di strano, niente di molto però di innovativo. Perché? Perché tra le tante attività che si possono fare con il servizio civile, quindi un anno nel quale lo Stato permette a dei ragazzi di fare esperienza, di farlo anche nel mondo agricolo, nel mondo della pesca, di avere la possibilità di conoscerlo, di coltivare una passione senza gravare sulle imprese o le associazioni che ti permettono di svolgere, senza avere spesso una competenza già costruita, al loro interno questo tipo di attività. Non c'entra niente con la leva, si tratta di servizio civile e chiunque conosca questo termine sa che è completamente un'altra cosa. Io credo che avvicinare i giovani all'agricoltura sia una cosa molto positiva.
Allora, bene ha fatto a chiarire, se era stato frainteso, meglio non essere fraintesi, mettiamola così. Per quello che riguarda la peste suina, sempre al microfono di Simone Spezia, ha detto è presente in Europa in maniera massiccia, è difficile il suo contenimento.
Si tratta di una pandemia che riguarda sostanzialmente tutto il pianeta, molto presente in Asia, in tutta l'Asia, in tutta l'Africa, in Europa in maniera massiccia, tant'è vero che con la Francia, con la Germania abbiamo aperto tavoli di confronto e di condivisione dei dati e delle strategie per arginarla. Per l'Italia può essere drammatico. Parto dalla cosa più positiva: negli ultimi giorni, dopo 30 anni abbiamo eradicato la peste suina in Sardegna, 30 anni di mancato export dalla Sardegna e nell'ultimo periodo alcune zone della stessa. È un problema di grande allarme sul quale peraltro nelle ultime ore abbiamo approvato un intervento economico molto rilevante che aiuta le aziende a resistere a questa fase, ma mette in condizione anche di evitare che gli ungulati, che sono in numero eccessivo, e non è da quest'anno che lo diciamo, anzi abbiamo lavorato per gli abbattimenti selettivi che ne riducono la popolazione, mette in discussione la possibilità di arginarla, rallentarla per poi eradicarla. Su questo abbiamo le idee chiare, un commissario eccezionale. L'Europa il 20 settembre ha riconosciuto nel piano presentato dall'Italia un'azione positiva ed efficace. 30 anni in Sardegna, che è un'isola, insomma, fanno ben capire quanto sia faticoso e difficile riuscire a eradicarla, ma anche a contenerla. Abbiamo lavorato trovando le soluzioni che sono più idonee in un quadro orografico come quello italiano particolarmente difficile, ma è un problema che condividiamo con tante altre nazioni europee. Ci si è mossi in ritardo invece nel prendere atto che esistono dei vettori, in particolare gli ungulati, purtroppo anche in alcuni casi gli uomini, che contagiano in maniera molto veloce.
Allora, così il ministro Lollobrigida sulla peste suina. Adesso andiamo al primo tema, Germania, poi andremo sulla Cina e poi sull'intelligenza artificiale con la trasformazione di OpenAI in società da no profit a profit. Io non capisco, adesso capisco che il tempo possa incidere, qualcuno non ha amato la mia dichiarazione su Orban. Per Barisoni, perché dobbiamo sopportare uno come lei in Italia? Uno come lei che non ne ha azzeccata una negli ultimi 10 anni, si vergogna, incompetente. Allora, due note. Visto che stiamo per festeggiare 25 anni, 4 ottobre, non avrò azzeccato una, non sia così timido, negli ultimi 25 anni, ampliamo il ragionamento. Ma perché lei mi deve sopportare? La cosa della radio, oltre che essere bella perché è libera, è che uno cambia canale, mica a casa sua si è bloccata la radio sulle frequenze di Radio 24 e non riesce nemmeno col cacciavite a smuoverla. Si può spegnere, può ascoltare altro, può fare tutto quello che vuole. Io non sono, diciamo, un'autorità precostituita che parla dall'alto, eh. Orwell è un'altra storia, e anche Brasil. Detto questo, andiamo in Germania. Parlano di il ministro vuole servizio civile, diciamo manodopera a costo zero, ma servizio civile si può fare in tante per la nazione, si può fare in tante forme. Adesso mi sembra che abbia corretto, si prestava, diciamo, a fraintendimenti. Non è la prima volta con Lollobrigida, mettiamola così. Allora, Germania, qui ci sono tutti gli istituti tedeschi che dicono no, invece del più 0,1 a questo punto pensiamo che faremo meno 0,1%, quindi l'unico paese, almeno tra quelli più grossi, in recessione nel 2024. Dimezzate le stime sull'anno prossimo, non più 1,3% ma 0,8%. E poi c'è l'atteggiamento, che devo dire, un po' più morbido sulla vicenda Commerzbank, e invece più duro sul 2035 per l'auto. Allora, io ho di nuovo bisogno di Daniel Gross, non perché è tedesco, ma perché conosce bene quel paese, è direttore dell'Institute for European Policy Making a questo punto dell'Università Bocconi di Milano. Buonasera, Gross.
Buonasera.
Se lei dovesse, l'abbiamo affrontata molte volte la difficoltà della Germania, abbiamo detto c'è un problema delle auto tedesche in Cina. C'è un problema anche di, insomma, del settore auto, che, voglio dire, in tutta Europa, non solo in Germania, si è fermato. Il consumatore non compra l'elettrico a meno che non sia finanziato. Ma se lei dovesse darmi un titolo o spiegare a una classe di studenti perché la Germania è l'unico paese, l'Italia farà più 0,8, più 1, non sappiamo, la Francia intorno allo 0,9, la Spagna più 2, prendo i quattro paesi così dimensionalmente più simili, a Germania meno 0,1, c'è uno scarto importante. Ecco, se lei dovesse dare un titolo ai suoi studenti, poi dopo il traffico le faccio fare la lezione magistrale, se diciamo così.
Io direi, se si punta tutto sull'industria, una industria di media tecnologia, si perde quando i concorrenti raggiungono lo stesso livello.
Quindi tutto sull'industria è un'industria con un valore tecnologico medio, non alto. Dopo il traffico, lo svolgimento, diciamo così.
Focus Economia.
Daniel Gross, lei ha detto la Germania ha puntato tutto sull'industria, cioè diversifica poco rispetto ad altri paesi, guardiamo il caso spagnolo, insomma, sui servizi, compreso anche il turismo, e poi sull'industria di livello tecnologico medio, non alto. Le segnalo l'intervista oggi su Sole 24 Ore di Filippo Taddei, che Senior Economist Managing Director di Goldman Sachs, che dice, attenzione, dal 2021 a oggi, e quindi diciamo dal post-Covid, la produzione tedesca è scesa del 7%, quella italiana del 5%, e soprattutto per la domanda interna europea che è debole. E anche lui prevede un 0,7% per il PIL italiano quest'anno e 1,1% l'anno prossimo, quello tedesco 0 quest'anno e 0,8% l'anno prossimo, scusate, il PIL italiano 0,8% quest'anno, 0,9% l'anno prossimo, quello tedesco 0 quest'anno, 0,8% l'anno prossimo. Allora, io non ho capito una cosa, però secondo lei è più il peso della Cina che in difficoltà economica sta comprando molto meno auto tedesca, c'è cioè un problema di export su cui la Germania molto aveva puntato, o è un problema di mercato interno, quindi i consumi interni tedeschi e anche di consumi europei, oppure è veramente un problema di modello strutturale?
Ma io direi che è una combinazione dei due primi problemi, perché se la domanda cinese è debole, se anche il mercato interno europeo non è così vivace, poi i lavoratori ne risentono e consumano di meno, perché uno dipende dall'altro. Nel passato l'export forte, anche se è una parte abbastanza piccola dell'economia tedesca, ha fatto da motore e il consumo interno ha fatto da moltiplicatore, e adesso tutto va nel senso inverso.
Senta, da questo punto di vista lei vede un cambiamento in Germania? Perché io vedevo tutto il tema dell'automotive, oggi il governo tedesco ha detto no, noi siamo per mantenere il 2035 e niente biocarburanti, perché bisogna arrivare, perché quelli non sono a zero impatto, sì, la neutralità tecnologica. Ma lei vede un ragione, almeno un dibattito interno in Germania su questo o no?
Ma questo è un punto che secondo me è marginale sia per la Germania che per l'Italia. Quello che veramente sarà decisivo è l'atteggiamento sul caso Volkswagen. Se permettono alla Volkswagen di chiudere delle fabbriche in Germania, allora c'è una speranza per il futuro. Se permettono Unicredit di comprare la Commerzbank, c'è anche una speranza per il settore dei servizi bancari in Germania. Questo essere aperti a questi cambiamenti secondo me è decisivo.
No, voglio risentire bene quello che ha detto. Lei dice, se Volkswagen andrà avanti e chiuderà due fabbriche, più o meno sono 15.000-18.000 addetti, c'è speranza per la Germania. Se Unicredit comprerà Commerzbank e la fonderà, o con Hypo Vereinsbank, c'è speranza per il mercato dei capitali. Cioè lei ritiene che sia corretto che la Volkswagen chiuda alcuni stabilimenti e Unicredit si compri Commerzbank?
Sì, giusto, perché solamente per aprire la strada a nuove industrie, a un mercato dei capitali più snello, più efficace, bisogna perdere pezzi del vecchio. I Commerzbank è un pezzo del vecchio e una parte di Volkswagen pure.
No, volevo che me lo ridicesse, perché lei è tedesco, non è. Senta, nessuno mi cita, e per concludere, gli investimenti interni. Cioè, abbiamo avuto la sensazione che la Germania in questi anni abbia poco investito anche infrastrutturalmente, o appunto nella parte interna, no?
Questo è vero. Cioè, l'investimento pubblico è stato abbastanza debole, non tanto perché Berlino non abbia voglia di spendere, perché la spesa viene gestita dai lenders e loro sono stati lenti. Ma lo stato dei ponti in Germania o delle ferrovie non è decisivo per avere più start-ups, per certo, avere un'industria della tecnologia più forte. E questo sì, senz'altro è scomodo, e sarebbe meglio se ci fosse più investimento pubblico, ma questo non è quello che ci darà il futuro dell'economia tedesca.
No, ho capito che dice, va bene, hanno investito poco, però attenzione che le start-up non nascono se tu hai più alta velocità o più ponti, questo è importante per la competitività del paese, nascono se tu ti posizioni su nuovi settori industriali e in parte abbandoni i vecchi perché insomma, hai capito che qui lì c'è poca componente di innovazione e di tecnologia. Grazie al direttore Daniel Gross, GR24, e poi Cina e poi intelligenza artificiale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. That's
the power of love. Per il lavoro che ami c'è un'energia che ama il tuo lavoro. È l'energia di Repower, efficienza energetica e mobilità elettrica per la tua azienda, elettricità e gas inclusi. Repower, l'energia che ti serve.
Sì, direttore, ho raccolto tutti i dati, credo. L'azienda è più green del... % e abbiamo raggiunto gli obiettivi di sostenibilità, ma ci mancano i numeri.
Senza dati, come puoi avere la certezza di essere sostenibile? Scegli VAR Group per misurare, gestire e adottare piattaforme e tecnologie che rendono la tua azienda più sostenibile. Contattaci e scopri cosa possiamo fare insieme.
Questa è VAR Group.
A Piacenza, centro nevralgico internazionale della logistica e dei trasporti, appuntamento con la fiera T3 camion pneumatici e rimorchi, dal 17 al 19 ottobre 2024. Per informazioni www.t3-expo.it.
Mi chiamo Marco e ho un'impresa che produce pasta. Con Banca CF Plus in 3 minuti ho richiesto un prestito digital lending e da quando l'ho ottenuto abbiamo lanciato 7 nuovi formati di pasta, aumentato la produzione del 20% e aggiunto oltre 10.000 sorrisi a tavola.
Fai di più per la tua azienda. Chiedi un prestito digital lending. Il prestito digitale e veloce per le imprese che hanno fretta di crescere. Banca CF Plus. Plus for your business. Termini e condizioni su bancacfplus.it.
Scegli nuova Hyundai Tucson con la formula noleggio a lungo termine in partnership tra Hyundai Renting e Avens, leader mondiale della mobilità sostenibile. Tucson Diesel o Tucson Full Hybrid? Scegli il meglio per te. Full Hybrid e Diesel allo stesso canone. Tue da 389 euro al mese IVA esclusa per 48 mesi con 60.000 km totali. Anticipo 4.099 euro IVA esclusa. Il primo canone è in omaggio. Per fortuna che c'è Tucson. Annuncio promozionale. Offerta valida fino al 31 dicembre. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
Sam Altman, l'uomo al centro del mondo. Il papà di ChatGPT e fondatore di OpenAI, nell'indagine di Angelica Migliorisi e Luca Salvioli. Un libro per scoprire l'uomo che sta disegnando lo sviluppo della tecnologia più strategica dei prossimi anni. L'altro zio Sam, dal 24 settembre in edicola con Il Sole 24 Ore a 9,90 € in più e in libreria.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dalla Germania. Passiamo rapidamente alla Cina, sono due cose molto diverse. La Cina oggi è protagonista, intanto lo dico perché si fosse appena messo in collegamento, di un ottimo andamento delle borse cinesi, ma non solo, nel senso abbiamo visto Hong Kong, ma anche Shenzhen, Shanghai, tutti con rialzi del 4%, ma ha contribuito al rialzo, anzi è il motivo del rialzo di tutti i titoli del lusso. Brunello Cucinelli da noi ha guadagnato il 7,5%, Moncler il 6,60%, perché ha annunciato una maxi iniezione di capitale che vale 140 miliardi di dollari nelle banche statali cinesi. Per fare che cosa? Perché le banche possono girare, lo dico male, questi soldi come credito e quindi dare maggior credito all'economia e sostenere un'economia asfittica. Non ho detto in recessione, ho detto stagnante, come dimostrano tutti i dati economici che guardiamo, prezzi fermi se non in calo, sono in deflazione, crisi immobiliare che ha bloccato anche molti consumi cinesi, invecchiamento della popolazione e disoccupazione giovanile che è schizzata al 18,8%. In realtà questa misura sarebbe parte di un pacchetto più ampio da circa 2.000 miliardi di yuan, quindi 284 miliardi di dollari, che prevederebbe anche le emissioni di nuove obbligazioni sovrane speciali. E poi si è visto, il vertice del partito comunista cinese si sono riuniti oggi per discutere dell'adozione di misure volte a rivitalizzare l'economia. Chiaramente queste notizie hanno dato un grosso spinta anche a Tokyo, più 2,80% nel settore tecnologico, ma ripeto, Shenzhen più 3,36, Shanghai più 2,80, Hong Kong è arrivata al 4. E i titoli del lusso in Europa che hanno iniziato a dire: beh, se la Cina torna a mettere soldi sulla sua economia e i cinesi tornano a consumare, finirà anche questa gelata dei consumi cinesi che riguarda anche e soprattutto i grandi marchi della moda europei. Professor Noci, che ricordo essere stato il primo a metterci in guardia mesi fa dal rischio che ormai è una certezza, che un'economia debole in Cina volesse dire che tutta la sovrapproduzione cinese si sarebbe riversata sull'Europa. Abbiamo letto prima le dichiarazioni del presidente federale Chai Gozi: la Cina sta invadendo i mercati, ma visto che l'America è bloccata, mercato europeo e mercato asiatico del suo acciaio. E allora, professor Giuliano Noci, che insegna ingegneria e strategia di marketing al Politecnico di Milano ed è prorettore del polo territoriale cinese del Politecnico di Milano, buonasera.
Buonasera a lei.
La domanda è molto semplice. A cosa serviranno tutti questi 140 più altri 140, 284 miliardi di soldi pubblici da mettere nel mondo del credito, sia come capitale sia come obbligazioni speciali?
A peggiorare la situazione. Nel senso che questo non risolve assolutamente nulla, anzi peggiora. Io, in una mia riflessione che uscirà domani sul Sole 24 Ore, ho scritto che è come se i cinesi continuassero a alzare il muro della casa, ma senza cemento, e quindi al primo vento quella casa è destinata a crollare. Cerco di spiegarmi. Sostanzialmente la mossa è una mossa che è analoga a N fatte in questi mesi e in questi anni. Si cerca di mettere in circolazione il denaro. Quel denaro, come dire, però non, il cavallo non beve, perché gli imprenditori non fanno investimenti.
Questa era mia, però, una volta, questa me la tagliava sempre.
No, io meglio di farti la
Pietro Lacorte,
sempre.
Pietro Lacorte me la tagliava sempre. Se il cavallo non...
Io la seguo.
Se
la
tu
seguo,
puoi mettere quanta
seguo.
Acqua vuoi, ma se il cavallo non vuole bere, non beve.
Esatto. Prego. Difatti, quindi, qui il tema è: il cavallo non vuole bere. E non vuole bere né il cavallo impresa, nel senso che gli imprenditori privati respirano grande incertezza e quindi non investono. I consumatori in realtà non spendono perché hanno N problemi e respirano incertezza. Quindi qual è il risultato di questa operazione? Che il denaro che si vuole mettere in circolazione andrà a finanziare le imprese di Stato. Imprese di Stato che aumenteranno i propri volumi produttivi. Aumentando i volumi produttivi e non avendo una domanda interna, continueranno ad invadere il resto del mondo. Risultato? In Occidente le politiche protezionistiche continueranno ad aumentare, quindi è un film thriller, perché sostanzialmente un battito d'ali a Pechino, 240 miliardi di dollari, genera reazioni a Washington e forse in Europa, e a questo punto la Cina, da un lato, non risolve il problema interno, e dal punto di vista internazionale la situazione peggiora.
Allora, sì, un'analisi che va contro, però, professor Noci, quello che hanno fatto oggi le borse, perché non si sono entusiasmate solo le borse asiatiche. Anche da noi, leggevo i titoli del lusso, tutti, ma lo stesso presidente Federacciai ha detto: beh, speriamo che questo piano industriale cinese, creando più investimenti in Cina, chieda più acciaio e la Cina smetta di inondarci di acciaio. Anche se poi in realtà i produttori di acciaio chiedono anche di avere una risposta un po' più dura, come avviene in America. Lei ci sta dicendo il contrario, quindi, cioè che questo piano aumenterà solo la produzione, che tanto resterà invenduta in Cina, e quindi l'onda, diciamo, verso l'Europa, che è il paese più debole in questo momento.
Sì, è assolutamente così. Io credo che i mercati siano un riflesso condizionato frutto di una speranza, di un'aspettativa più che di dati oggettivi. Ripeto, se, come dire, i consumatori, allora, i consumatori devono risparmiare, perché non hanno, tra l'altro adesso andrà l'età pensionabile andrà avanti, sì, quindi sì, andranno in pensione più tardi, no, hanno una pensione bassa, non hanno una copertura sanitaria decente e quindi devono risparmiare per gestirsi la vecchiaia, visto che comunque anche loro per fortuna diventano, muoiono più tardi. Quindi io davvero non ho, trovo un presupposto razionale che uno per
ma
cui
mi dica una cosa professor Nocci, rapidamente, ma può essere che in realtà dietro ci sia un obiettivo, perché qualcuno dice ma forse è lo stesso Xi Jinping che non vuole che si sviluppi troppo una classe media in Cina, perché poi la classe media tende anche a pensare, a viaggiare, non che la classe media non pensi, ma dico tende anche a muoversi, cioè può diventare un elemento di instabilità un eccesso di classe media in Cina?
Assolutamente sì. Diciamo che il pensiero di Xi Jinping è un pensiero secondo cui non devono essere dati soldi ai consumatori, perché sennò questi si abituano a spendere e lavorano poco e magari prendono anche potere. Quindi è un obiettivo deliberato, è un circolo vizioso ed è per questo che è un film thriller, perché se la Cina non esce da questo circolo vizioso, prima o poi ci sarà una qualche esplosione economica, quindi è un sistema fragile e dobbiamo sperare che non diventi troppo fragile, perché il mercato cinese, l'abbiamo detto molte volte, è un mercato molto importante per molteplici imprese occidentali, in primis le imprese italiane e quelle del lusso.
Grazie, no, è molto interessante come analisi, perché va contro ogni elemento intuitivo e anche contro quello che hanno fatto oggi i mercati, le dice quasi un wishful thinking, cioè una speranza che questo può, però è chiaro che in borsa poi si scommette sulla speranza, una volta si diceva compri sulle voci e vendi sulle notizie, ecco qui compri su una speranza. Grazie al professor Giuliano Nocci. Adesso cambiamo tema, perché oggi Sam Altman era a Torino nell'ambito di Italian Tech Week, ma non per questo ne parliamo, perché sta cambiando pelle OpenAI, quindi la società che gestisce in questo momento l'intelligenza artificiale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Sì, parliamo di intelligenza artificiale, ma non del dibattito, molto importante, ci mancherebbe, sulle regole, i paletti da mettere, per quella che è sicuramente un'opportunità, ma presenta anche molti rischi. No, ne parliamo perché c'è una rivoluzione in corso in chi sta guidando l'intelligenza artificiale. La società si chiama OpenAI, ha attualmente 1.700 dipendenti, li ha raddoppiati nell'arco di meno di un anno e tra i principali fondatori ci sono appunto il famoso Sam Altman, e OpenAI è appunto la leader nel, diciamo, sviluppo dell'intelligenza artificiale, è un ex startup ormai a sede a San Francisco, e sviluppa la famosa ChatGPT che è appunto è alla base di tutti i ragionamenti che facciamo sull'intelligenza artificiale, che ha raccolto, vuole raccogliere 6 miliardi e mezzo di dollari con una valutazione di 150 miliardi di dollari, il che la renderebbe una delle startup di maggiore valore al mondo. Ma che cosa è successo? È successo che OpenAI ha annunciato che diventerà una società a scopo di lucro. Era nata infatti come laboratorio di intelligenza artificiale indipendente e non profit, quindi senza fini di lucro, nel 2015. Questo passaggio, se ho ben capito, potrebbe arrivare anche attraverso l'assegnazione di una quota del 7% di azioni all'amministratore delegato Sam Altman. Siamo in collegamento con Biagio Simonetta del Sole 24 Ore. Biagio, buonasera.
Ciao, buonasera.
Perché è importante adesso, per carità, che il cambio di casacca, il cambio di pelle da no profit a profit, Biagio?
Ah, è importante per OpenAI da due punti di vista, quello finanziario e quello tecnologico, e probabilmente il primo poi implica il secondo, nel senso che dal punto di vista finanziario il board, che è stato rinnovato di recente ed è un board indipendente, sta spingendo per trasformare questa società da no profit a profit company già da qualche mese. Alcune società interessate ad intervenire nel capitale di OpenAI, i nomi che si fanno sono nomi comunque grossi, si parla di Apple, di Nvidia, di nuovo di Microsoft, che ha già messo 14 miliardi in questa società, lo ricordiamo. Queste società adesso chiedono a OpenAI un margine, diciamo, a medio termine di profitto, nel senso, noi ti diamo i nostri soldi, ma se rimani un no profit i dubbi sugli utili insomma sono importanti, quindi o cambi formazione giuridica della società oppure forse non investiamo. Quindi questo dal punto di vista finanziario, quindi un obbligo di cambio, di trasformazione dovuto alla richiesta di questa società. Dall'altro punto di vista, quello tecnologico, invece, l'ultima frontiera, o comunque quella che riusciamo a vedere a corto raggio, dell'intelligenza artificiale, cioè l'intelligenza artificiale generale, che è uno step successivo all'intelligenza artificiale generativa che abbiamo conosciuto grazie a ChatGPT, per poter arrivare a questo nuovo step tecnologico, OpenAI ha bisogno di denaro. Perché ha bisogno di denaro? Perché l'intelligenza artificiale generale ha bisogno di maggior calcolo, quindi processori più performanti, più costosi, e maggiore energia, perché questi processori poi chiaramente richiedono un consumo, un dispendio energetico superiore. Questi soldi gli arrivano dagli investitori, quindi da Nvidia, da Apple, da Microsoft, che sono pronti a mettere sul piatto miliardi di dollari. Però allo stesso tempo, se rimane no profit, tutto questo non si realizza, e quindi è un cambio di strategia che parte dalle radici. Lo dicevi prima, OpenAI nel 2015 è nata come startup no profit, però già nel 2019 c'è stata la creazione di una società, diciamo, gemella, che è una limited profit, che in qualche modo apriva lo scenario del profitto per OpenAI. Adesso invece si sta concretizzando, diciamo, in forma superiore questo tipo di concetto, e OpenAI penso, e molti analisti lo credono, presto potrebbe essere uno dei gioielli anche Wall Street.
E questo è il motivo per cui il cambio di casacca da non profit a profit non è solo una cosa formale, ma serve, come tu hai ben spiegato, a portare dentro ancora più investitori. Hai fatto bene a ricordare che Microsoft ha messo già 14 miliardi e che i nomi che circolano sui prossimi investitori sono quelli di Apple e Nvidia. Come va collocata all'interno di questo, diciamo, percorso la notizia che la numero uno dello sviluppo tecnologico, si chiama Chief Technology Officer, Mira Murati, si è dimessa? Noi sappiamo che la governance di OpenAI è stata abbastanza travagliata nel passato, ricorderete Sam Altman che viene allontanato, poi ritorna e quant'altro. Ora è un po' strano che mentre tu vai verso la versione profit, ormai è una cosa certa, continui in qualche modo l'esodo, l'emorragia di figure apicali.
Beh, questa è una bella domanda, ma sostanzialmente nasconde probabilmente dei problemi che OpenAI si porta dietro da tempo. Mita Murari, che si è dimessa nelle ultime ore, e poi queste dimissioni diventeranno effettive nel giro di qualche giorno, i tempi tecnici, è una di quelle che, quando si è parlato di intelligenza artificiale generale, cioè di questa nuova forma dell'intelligenza artificiale che diventa al pari di un'intelligenza dell'essere umano, che quindi non ha bisogno di essere istruita, ma semplicemente ragiona in modo indipendente, per dirla con parole banali e brevi, ecco, è stata fra quelle che ha frenato questo tipo di tecnologia, perché è fra quelle che hanno timori su questa tecnologia. Certo. E quindi questo, anche se non è ufficialmente così, perché solo la Murari può dirci la verità, insomma, questo in qualche modo potrebbe nascondere il fatto che OpenAI sia vicinissima al rilascio di un sistema di intelligenza artificiale che passa dall'intelligenza artificiale generativa a quella generale. Sicuramente sarebbe una svolta storica per il mondo tecnologico diciamo nel suo complesso, però allo stesso tempo ecco, è un'operazione che per questa società è significativa, perché lo spiegavi tu, cioè la Murari è quella che ha lanciato ChatGPT, è quella che ha portato i software più importanti di OpenAI fino ad oggi, e insieme a lei, Sebastiano, dobbiamo registrare anche altri due top manager che lasciano in queste ore la società. Altman a Torino oggi ha spiegato che questi allontanamenti, queste dimissioni volontarie non sono frutto del fatto che la società diventi profit company da no profit, ma che sono scelte di lavoro, e quindi ha usato parole di circostanza. Però il timore ecco che riguardi un po' questa trasformazione di OpenAI.
Sì, tra l'altro qui c'è tutto il tema etico, perché tu bene hai chiarito con una sintesi molto efficace la differenza tra intelligenza artificiale generativa, che comunque va istruita, e quella generale, che invece lavora da sola. È un salto qualitativo, quasi un salto quantico, e ricordo che anche il cofondatore aveva già, Ilya Sutskever aveva già lasciato la società, e è fatto bene ricordare che poi Altman ne ha parlato anche oggi Torino. Grazie a Biagio Simonetti, è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che torna domani, come sempre, con la poco invidiabile, anche con la poco invidiabile classifica.
Essere del mestiere conta. Nelle piccole cose, come la preparazione di un caffè, e nelle cose tutt'altro che piccole, come la gestione del suo patrimonio. In UBS, fare banca è il nostro mestiere. Dalla gestione patrimonio e degli investimenti all'investment banking, con uno sguardo sempre puntato alle nuove tecnologie e approcci innovativi. Il tutto con ricerche meticolose e analisi puntuali. Per noi questo vuol dire fare banca. Non è solo un lavoro, è un mestiere. Per saperne di più, visiti ubs.com/craft. Messaggio informativo e di marketing.